con questa nuova, scusate ma dobbiamo accelerare, mi sono dilungato, con questa slide di una usanza che è tutt'altro che antica, tutt'altro che dimenticata, perché fino a non molti decenni fa questo si usava, anzi era tradizione, addirittura ieri mi dicevano fino al 70, quando è stato riformato il battesimo, questa era una pratica consueta, cioè la purificazione della donna che aveva appena partorito della puerpera. Leggiamo. Parla agli israeliti dicendo,
tempo di purificazione,
se una donna sarà rimasta incinta e darà alla luce un maschio, sarà impura per 7 giorni, sarà impura come nel tempo delle sue mestruazioni. Prima di continuare vi chiedo perdono, ma vi ricordo, per non cadere solo nel dire che erano primitivi o per sentire una norma antifemminista, il problema è questo: il problema è che il sangue è il veicolo della vita, perciò quando uno perde sangue per la proprietà commutativa, non so se dico bene Giovanna, se perde sangue sta perdendo anche vita, perciò nel momento in cui perde sangue un po' di vita se n'è andata, è necessario recuperarla. Come noi, una volta che facciamo la trasfusione del sangue, no, la trasfusione, come si dice, la donazione del sangue, abbiamo bisogno, il nostro corpo ha bisogno di un po' di tempo per poter recuperare. Anche loro, nella loro primitività, capivano che il corpo aveva bisogno di un po' di tempo e l'avevano computato in 7 giorni, cioè nel tempo di una settimana sarà impura per 7 giorni, perché non ha la vita, perché ha perso la vita nel parto, cioè nel taglio del cordone ombelicale, come nelle mestruazioni. L'ottavo giorno verrà circonciso il bambino, poi ella resterà ancora 33 giorni a purificarsi. In Sardegna, sì, Gresiada, si diceva, si faceva dopo 40 giorni, 7 più 33, fino al 70, anzi, in alcuni posti, anche dopo, vero? Anche dopo la riforma. Non toccherà alcuna cosa santa e non entrerà nel santuario, finché non siano compiuti i giorni della sua purificazione. Ricordate che il tatto permette, cioè col tatto si dava l'impurità, o si dava la punta, ricordate? Quindi non poteva toccare niente. Ma questa sì che è un po' antifemminista. Se partorisce una femmina, invece, sarà impura per 2 settimane come durante le sue mestruazioni. Ho detto antifemminista un po' scherzando, ma l'idea è che ci sono due che perdono la vita, due che hanno perso sangue, il sangue della mamma e il sangue della figlia, perciò bisogna garantire che tutte e due, con questa proprietà, che tutte e due abbiano ripreso la vita, ecco perché si moltiplica, e poi rimarrà 66 giorni a purificarsi del suo sangue. Ora, a questo redditometro per la circoncisione, così è contenta anche l'agenzia delle entrate. Quando i giorni della sua purificazione per un figlio o per una figlia saranno compiuti, porterà il sacerdote all'ingresso della tenda del convegno un agnello di un anno come olocausto e un colombo o una tortora in sacrificio per il peccato. Il sacerdote li offrirà davanti al Signore, farà il rito espiatorio per lei e la sarà purificata dal flusso del suo sangue. Questa è la legge che riguarda la donna quando partorisce un maschio o una femmina. Ma se non ha mezzi per offrire un agnello, la dichiarazione dei redditi era bassa, non è rientrata nel minimo, l'ISE era basso, perciò non ha i mezzi per offrire un agnello, prenderà 2 tortore o 2 colombi. Cosa vi ricorda? Grazie Isabella. Uno per l'olocausto e l'altro per il sacrificio del peccato. Il sacerdote compirà il rito espiatorio e lei sarà pura. Vado, Questo fa, non so se ci siano altri medici oltre Totino, che sempre nomino, sì, qualche altro medico c'è. Perfetto, allora questo vi piacerà più di quanto può piacere a noi. L'importante è che non vi mettiate troppo a ridere. Se qualcuno ha sulla pelle del corpo un tumore o una pustola o una macchia bianca, vi ricordo di ricordare questo aggettivo, bianco, che faccia sospettare una piaga di lebbra, quel tale sarà condotto dal sacerdote Aronne o da qualcuno dei sacerdoti sui figli. Ricordate che il sacerdote aveva tutte le funzioni di controllo, quindi sia quella da medico, sia quella da giudice, sia quella da sacerdote. Il sacerdote esaminerà la piaga sulla pelle del corpo. Se il pelo della piaga è diventato bianco e la piaga appare come incavata rispetto alla pelle del corpo, allora è lebbra.
Questo.
Il sacerdote, dopo averlo esaminato, dichiarerà quell'uomo impuro. Ma se la macchia sulla pelle, sembra di leggere un bugiardino delle medicine. Ma se la macchia sulla pelle del corpo è bianca e non appare incavata rispetto alla pelle, e il suo pelo non è diventato bianco, il sacerdote isolerà per 7 giorni colui che ha la piaga. Attenzione a questo criterio, l'idea della quarantena, che non è andata via da molto tempo quando c'è una malattia che si pensa contagiosa. L'idea è questa non ce lo dobbiamo dimenticare. Viene isolato per evitare che gli altri vengano contagiati. È una norma un po', come dire, primitiva, di una medicina un po' strana, però è una norma sociale. Per evitare che tutti si ammalino, c'è una, non so se si indica così, una sintomatologia, si può dire, una sintomatologia che loro hanno giudicato il bianco determina che sta per iniziare la lebbra. Quando c'è un pelo bianco, una macchia bianca, del sangue che fuoriesce, una qualcosa, la pelle incavata, sta iniziando la lebbra, perciò bisogna isolarlo, metterlo in quarantena e verificare continuamente se questa malattia sta continuando. Al 7° giorno il sacerdote l'esaminerà ancora. Se gli parrà che la piaga si sia fermata senza allargarsi sulla pelle, il sacerdote lo isolerà per altri 7 giorni. Il sacerdote il 7° giorno l'esaminerà di nuovo. Se vedrà che la piaga non è più bianca e non si è allargata sulla pelle, dichiarerà allora quell'uomo puro. Era solo una pustola. Quello si laverà le vesti e sarà puro. Ma se la pustola si è allargata sulla pelle, dopo che egli si è mostrato al sacerdote per essere dichiarato puro, si farà esaminare di nuovo dal sacerdote. Il sacerdote l'esaminerà e se vedrà che la pustola si è allargata sulla pelle, il sacerdote lo dichiarerà impuro, perché questa è lebbra. Vado, Lebbra. Se qualcuno avrà addosso una piaga di lebbra, sarà condotto dal sacerdote ed egli lo esaminerà. Se vedrà che sulla pelle c'è un tumore bianco, come al solito, che questo tumore ha fatto imbianchire il pelo e che nel tumore si trova carne viva, ricordate anche questo, è lebbra inveterata nella pelle del corpo e il sacerdote lo dichiarerà impuro. Non c'è bisogno che lo tenga ancora isolato perché certamente è impuro. Se la lebbra si propaga sulla pelle in modo da coprire tutta la pelle di colui che ha la piaga, dal capo ai piedi, dovunque il sacerdote lo guardi, ascoltate questo, quindi è completamente piagato, questi lo esaminerà. Se vedrà che la lebbra copre tutto il corpo, dichiarerà puro l'individuo affetto dal morbo, essendo tutto bianco, perciò è puro. Probabilmente l'idea delle squame, forse, cioè nel senso in cui una volta che è squamato non c'è più pelle viva, si pensa che sia guarito perché è diventato tutto bianco. Vabbè. Ma quando apparirà in lui carne viva, allora sarà nuovamente impuro. Il sacerdote, vista la carne viva, lo dichiarerà impuro, eccetera eccetera. Vi lascio la lettura personale. Ulcera. Se qualcuno ha avuto sulla pelle del corpo un'ulcera che sia guarita e poi sul luogo dell'ulcera appaia un tumore bianco o una macchia bianco-rossastra, quel tale si mostrerà al sacerdote, il quale l'esaminerà e se vedrà che la macchia è infossata rispetto alla pelle e che il pelo è diventato bianco, il sacerdote lo dichiarerà impuro. È una piaga di lebbra che è scoppiata nell'ulcera. Vedo Tottino e la signora che si muovono in modo... Ma se il sacerdote, esaminandola, vede che nella macchia non ci sono peli bianchi, che non appare infossata rispetto alla pelle ma che sia attenuata, il sacerdote lo isolerà per 7 giorni. Se la macchia si allarga sulla pelle, il sacerdote lo dichiarerà impuro, una piaga di lebbra, eccetera eccetera. Continua ad andare. Scottatura, questo è capitato qua a tutti, una scottatura da fuoco. Se qualcuno, vi ricordo, stiamo leggendo, capiamo bene che ci deve essere un criterio per mantenere l'igiene nella tribù, nella società, nella città, e allora ci vuole qualcuno che dichiari chi è a rischio? Chi è a rischio? Allo Spallanzani, ricordate quando è tornato quel medico con l'Ebola?
Sì.
L'hanno tenuto in quarantena.
Sì, 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 sì.
Quindi non è che sono cose
che
proprio...
precauzione.
Ed è magari col pelo bianco, come dire, capiamo che non è proprio una cosa grandemente scientifica, ma l'attacco, gli esami del sangue non c'erano ancora, in qualche modo bisognava pure farlo. Allora, se qualcuno ha sulla pelle del corpo una scottatura prodotta da fuoco e su questa appaia una macchia lucida, bianca o rossastra, neanche a dirlo, soltanto bianca, il sacerdote l'esaminerà. Se vedrà che il pelo della macchia è diventato bianco e la macchia appare incavata rispetto alla pelle, lebbra scoppiata nella scottatura. Il sacerdote lo dichiarerà impuro perché è una piaga di lebbra. Ma se il sacerdote, esaminandola, vede che non c'è pelo bianco nella macchia e che essa non è infossata rispetto alla pelle, si è attenuata, il sacerdote lo esaminerà per 7 giorni, poi vi lascia. Chi non aveva mai letto questi testi? Qualcuno non aveva letto. Almeno una volta nella vita, anche se sono noiosi, li leggiamo. Prego, signora. Certo. Sì, sì. Prego.
All'inizio del capitolo c'è sempre il Signore ha parlato in questo modo a Mosè ed Aaron. Diciamo che è perché l'autore del testo biblico specifica questo. Certamente non è stata qualcosa che, insomma, è un ordinamento giuridico, sociale. Per dare autorevolezza a Mosè e Aaron,
soprattutto per dare autorevolezza ad alcune leggi che diventano leggi per il bene della società, altrimenti uno poteva dire: ah no, io non ci credo in questo. In una società che era anche la legge civile era di completo diritto divino, è necessario riportarla all'autorevolezza. Quindi questi erano casi, come vediamo, tutte queste specificazioni sono casi specifici che via via si sono presentati, sono come noi chiamiamo gli emendamenti. Ma se dovesse capitare, se dovesse capitare, perché è capitato, teniamo ancora 7 giorni inesorabilmente e poi si verifica ancora. Signor Paolo, prego.
Queste cose, per esempio, anche questo, la lebbra era impura, cose buone sono. Come si fa a considerare queste cose precise, parola di Dio?
Questa è una grande domanda. Come stiamo vedendo, c'è questa idea. La parola di Dio non è solo una cosa spirituale. Il libro del Levitico questo lo insegna bene. È una norma, è una parola che serve anche per la convivenza, per il bene comune. Abbiamo già visto questo in Genesi 1-2. Abbiamo visto come quella regola della dieta, ricordate Genesi 1,
sì, sì,
gli uomini devono mangiare, non devono mangiare, che cosa ci serve? Ci serve per capire qual è il messaggio che ci sta sopra. Il messaggio, come di là, anche di qua, il messaggio è che noi possiamo vivere in modo armonico. Adesso questo non capita più, giusto? Questo non ci capita più che uno guardi, ma queste norme servivano perché il popolo si sentisse prima di tutto uno, accomunato dalle leggi e oltretutto in ascolto della parola continuamente. E di questo Dio si preoccupa non solo della loro ubbidienza spirituale, per dirla nei nostri termini, ma si occupa anche della loro convivenza civile, del loro modo di poter stare insieme. Non so se...
Sì,
la parola del legislatore, non di Dio. Dio mi dice non mangiare la lebbra.
Ha ragione. L'idea è tutto quello che c'è è detto da Dio. Giobbe, quando noi leggiamo il libro di Giobbe, diciamo parola di Dio. È detto da Dio letteralmente? Questa non è la dottrina cattolica, questa è la dottrina islamica. Il narratore o colui che ha vissuto l'esperienza racconta nel suo modo il suo rapporto con Dio. Non so se... È delicata, ha ragionissima, è delicata la cosa. Ma abbiamo avuto un po' l'idea che tutta la Bibbia è stata dettata auricolarmente all'autore biblico. Questo però non è la dottrina neanche cattolica, questa è la dottrina islamica maomettana. La dottrina della Chiesa dice questa parola è ispirazione, ma è una parola scritta per ispirazione, per relazione tra colui che scrive, l'autore umano, e l'autore divino, che narra la storia secondo come l'ha vista, ma con ispirazione. E sempre lei ha ragione, ha toccato un punto caldo. Ma io vi avevo già presentato questo testo. questo testo ha anche alcune di queste caratteristiche, ma già la domanda credo che sia notevolmente importante. Sì. Noi continuiamo a metterci questa domanda: ma questo testo perché non è stato eliminato? Perché qualcuno non l'ha presa e ha detto tanto questa non è parola di Dio, la eliminiamo? È stato trasmesso come relazione di un popolo che in ascolto di questo Dio cerca di vivere alla luce della parola, che cerca di vivere convivialmente alla luce della parola. Queste erano regole che dovevano servire, come vi dicevo, perché tutti potessero vivere, non perché qualcuno morisse o qualcuno venisse isolato. Stavo per vedere. Questa riguarda qualcuno. Calvizie. Qualcuno si copre, non tutti. Chi perde i capelli del capo è calvo, ma è puro. Se i capelli gli sono caduti dal lato della fronte è calvo davanti, e anche questo lo sapevamo, ma è puro. Ma se sulla parte calva del cranio della fronte appare una piaga bianco-rossastra, bianco, è lepra scoppiata sulla calvizie. Quindi questa questa è la ragione, perché era la malattia che loro conoscevano, che loro ritenevano potesse diventare la pandemia peggiore per un accampamento. Come noi adesso abbiamo avuto paura qualche anno fa della viaria, no? O adesso dell'ebola, che diciamo, o di altre cose. Per loro la lebbra, ma questo fino a San Francesco.
Erano considerati in qualche modo maledetti da Dio, no?
Sì, però l'idea è che poteva essere contagiosa. Li portano proprio fuori, perché se erano sicuri che erano maledetti li avrebbero eliminati direttamente. Invece aspettano che questa malattia possa essere veramente quella o no. Però è vero, ma probabilmente con la lebbra c'erano tante altre malattie, perché per esempio questa malattia forse era più la lupeccia. Questa forse era più una malattia della pelle, della cute, ma l'idea era, avevano sperimentato che la lepra si contagiava e uccideva. Quindi siccome la vita, questo forse non l'ho detto ancora, siccome la vita umana è sopra qualsiasi cosa, anche quelle norme alimentari che un po' ci, appunto, la lepre che ci piace, o il maiale che grazie a Dio noi lo mangiamo, però l'idea era, la vita umana conta di più. Perciò una dieta alimentare è necessaria perché la vita umana rimane. Sul maiale, volevo dire una cosa che ho già detto l'anno scorso, ma voglio ribadire: noi sappiamo bene quanto il maiale abbia bisogno di cura per essere conservato.
Esatto.
O si conserva, i frigoriferi non ce n'erano, bisogna conservarli col sale. E il sale sappiamo che solo chi era ricco poteva avere del sale. Perciò, per la paura che il maiale potesse diventare dannoso, allora bisogna, come diceva lei, prendere con autorevolezza la decisione: il maiale non si mangia per nessuno. Questo è un criterio importante che noi dobbiamo pensare, perché era il bene comune, cioè bisogna decidere qualcosa che serva a tutti, e allora che serva a tutti, come diceva lei, bisogna metterlo con autorevolezza. Andiamo un po' avanti, oggi sono un po' in ritardo rispetto a ieri, ma stiamo leggendo, non c'è problema. Leggiamo questo, un'altra cosa che mi pare interessante, soprattutto per alcuni brani del Nuovo Testamento, che ci aiuta un po' a capire qual era le caratteristiche. Impurità maschili. Ah, una cosa no che dovevo dire, pardon, scusate, mi è venuta un'altra parte della risposta al signor Paolo. Vado un po', sono diesel, ho una macchina diesel, quindi l'idea di tutti i popoli antichi è che non esiste nessun legislatore umano mai. La legge è sempre divina, anche quando viene in mente all'uomo. Questo dimenticavo, cioè ogni legge per tutti i popoli antichi è sempre di diritto divino, quando ha come finalità la vita. Perciò non c'era solo l'idea di falsificare, mi viene a me l'idea che la lebbra bisogna fare tutto questo, ma se a me è venuta l'idea è perché Dio ha deciso così. Cioè la convivenza e alcune leggi per poter vivere bene, quelle improntate alla vita, erano tutte per i popoli antichi di diritto divino. Perciò per loro non c'era una falsità. Questo forse era un elemento importante che avrei dovuto rispondere prima, ma va bene. Impurità maschili, così i maschietti non si sentono. Allora, se un uomo soffre di gonorrea nella sua carne, io non so bene che cos'è la gonorrea, ce lo spiegate bene, è l'emissione
è una malattia venerea,
malattia venerea
da
un rapporto sessuale,
gonorrea, in genere si contrae per via sessuale.
Ok, perfetto. Allora, se un uomo soffre di gonorrea nella sua carne, la sua gonorrea è impura, logicamente. Questa è la condizione di impurità per la gonorrea. Sia che la carne lasci uscire il liquido, sia che lo trattenga, si tratta di impurità. Ogni giaciglio sul quale si coricherà chi è affetto da gonorrea sarà impuro. Ogni oggetto sul quale si siederà sarà impuro. Chi toccherà il giaciglio di costui dovrà lavarsi le vesti e bagnarsi nell'acqua e resterà impuro fino alla sera. Vedete, hanno l'ossessione che una malattia di uno possa contagiarsi agli altri. Chi si siederà sopra un oggetto qualunque sul quale si sia seduto colui che soffre di gonorrea dovrà lavarsi le vesti, bagnarsi nell'acqua e resterà impuro fino a sera. Lascio questa parte che troverete nel sito. Chiunque sarà toccato da colui che ha la gonorrea, se questi non si era lavato le mani, dovrà lavarsi le vesti, bagnarsi nell'acqua e resterà impuro fino a sera. Seconda impurità maschile. Ah no, il sacrificio, sì. Quando uno sarà guarito dalla sua gonorrea, conterà 7 giorni dalla sua guarigione, stessi giorni della puerpera, ricordate il principio? Sì. Poi si laverà le vesti, bagnerà il suo corpo nell'acqua corrente e sarà puro. Non è così scontato questo, Non è acqua normale, acqua corrente. L'ottavo giorno prenderà 2 tortoli o 2 colombi, ricordate, verrà davanti al Signore all'ingresso della tenda del convegno e li consegnerà al sacerdote, il quale ne offrirà uno come sacrificio per il peccato, l'altro come olocausto. Il sacerdote compirà per lui il rito espiatorio davanti al Signore per la sua gonorrea. Seconda impurità maschile, l'emissione seminale. L'uomo che avrà avuto un'emissione seminale, credo si riferisca alle polluzioni notturne probabilmente, almeno questa prima parte, la seconda invece forse più al coito interrotto, si laverà tutto il corpo nell'acqua e resterà impuro fino a sera. Ogni veste o pelle su cui vi sarà un'emissione seminale dovrà essere lavata nell'acqua e resterà impura fino a sera. Ricordate che anche il seme, siccome non credevano che i bambini nascessero con la cicogna, sapevano come i bambini nascevano, se il sangue è vita per la donna, il seme è la vita che trasmette l'uomo, perciò il trattamento è più o meno simile. Ma la donna e l'uomo che abbiano avuto un rapporto con emissione seminale, come vi dicevo, forse il coito interrotto, si laveranno nell'acqua e resteranno impuri fino a sera. Proprio questa idea della perdita della vita, scusate. Le impurità femminili invece. Quando una donna abbia flusso di sangue, cioè il flusso nel suo corpo per 7 giorni, le mestruazioni, resterà nell'impurità mestruale. Chiunque la toccherà sarà impuro fino a sera. Ogni giaciglio sul quale si sarà messa a dormire durante la sua impurità mestruale sarà impuro. Ricordate Rachele?
Sì,
l'episodio di Rachele, il padre viene, mi sta per prendere gli idoli, ma lei dice ho le mie cose, perciò non mi posso alzare, e il padre non tocca neanche la sella sotto il quale ci sono gli idoli per non entrare in impurità. Ogni giaciglio sul quale si sarà messa, abbiamo letto, chiunque toccherà il suo giaciglio dovrà lavarsi le vesti, bagnarsi nell'acqua e sarà impuro fino a sera. Se un uomo ha rapporto intimo con lei, l'impurità mestruale viene a contatto con lui, egli resterà impuro per 7 giorni e ogni giaciglio sul quale si coricherà resterà impuro.